Buongiorno, io mi sento molto felice di stare con voi. Oggi in dia, in molti luoghi, la gente non vale più che il dinero. Il dinero vale più che la gente. Ese è il gran problema della disumanizzazione che viviamo oggi.
Allora, oggi in molti luoghi il denaro vale più della gente e quindi questo è il problema della disumanizzazione della situazione che vediamo in molti luoghi, in Messico e anche in altri posti.
Però questa disumanizzazione che viviamo, questa situazione di valorare tanto il denaro, non è gratuita, non surgió, non cayó del cielo, non surgió de la nada. Es parte del cansancio de instituciones que debieran infundir estos valores.
Allora, questa disumanizzazione non viene dal nulla, viene dalla stanchezza delle istituzioni che dovrebbero invece far rispettare l'essere umano.
Estamos hablando también de un problema sistémico, un problema estructural. El sistema neoliberal capitalista de mercado donde vivimos ya no garantiza la vida de todos, y no solamente no la garantiza, sino que es una fábrica de explotación también. Las personas no tienen las mismas oportunidades, las personas no pueden tener a veces el acceso a un desarrollo que todos quisieran tener, y hay desigualdades aberrantes, injustificables, inmorales, como lo que sucede en México. En México tenemos a los dos hombres más ricos del mundo, uno oficial que es Carlos Slim, con 74 mil millones de dólares, y tenemos a otro extraoficial que sí es el más rico del mundo y que es extraoficial, que es el señor Don Chapo Guzmán,
okay,
un narcotraficante.
Allora, c'è un problema strutturale ed è la struttura neoliberale dell'economia che non garantisce la vita ed è praticamente una fabbrica di sfruttamento per gli esseri umani. Non dà opportunità e non garantisce lo sviluppo. E quindi crea delle situazioni aberranti, per esempio in Messico, dove c'è una grande situazione di inequità. E infatti in Messico, per esempio, ci sono i due uomini più ricchi del mondo. Uno dei due è Carlos Slim, che ha 74 mila milioni di dollari. È vero, l'uomo più ricco del mondo, anche più di Bill Gates, se non lo credete. E lui l'uomo ufficiale più ricco del mondo. L'uomo non ufficiale più ricco del mondo è Chapo Guzmán, che è uno dei capi della mafia messicana.
Bueno, así las cosas, les decía yo que hay un cansancio institucional. El sistema capitalista que no ayuda, pero también la familia está en crisis por lo mismo. La familia está en crisis. La familia está en transformación, hay diferentes modelos de familia, pero independientemente del tipo de familia que haya, del modelo de familia que haya, muchas veces esa familia ya no nutre, ya no alimenta en el amor, ya no alimenta en el respeto hacia las demás personas, ya no hay esa tampoco es integridad, esa integración.
Allora, abbiamo visto che c'è una stanchezza delle istituzioni, però c'è anche una famiglia in crisi, una famiglia che si sta trasformando, che però indipendentemente dal modello di famiglia, può avere varie forme, la famiglia già non insegna più il rispetto e l'amore per gli esseri umani.
La escuela, no sé aquí, pero la escuela en México, sobre todo en los primeros niveles, se ha politizado. Hoy es más importante la secretaria del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, que es la mujer más poderosa de México. Es más importante ella que el secretario de educación pública.
Allora, la scuola anche nei livelli più bassi è molto politicizzata. Diciamo che in Messico la persona più importante della scuola non è il ministro dell'educazione, ma il boss del sindacato dei maestri che si chiama El Maestro Cordillo. Adesso bisogna un po' spiegare che i sindacati in Messico sono un po' diversi dai sindacati qua italiani, sono un po', diciamo, c'è un po' di mafia anche là, quindi non voglio che prendiate questo come un attacco al sindacato, anzi, diciamo che El Maestro Cordillo è una persona molto molto importante per il governo attuale.
È corrotta,
è vero.
Bueno, y entonces la escuela, como muchos maestros, se la pasan luchando por reivindicaciones económicas, laborales, le han dado poca importancia a la educación. La educación, podemos decir que la escuela instruye, pero no está formando desde dentro. Instruye, pero no forma personas.
Allora, la scuola quindi passa molto tempo a fare rivendicazioni di carattere economico, però dà poca importanza all'educazione, quindi non forma i ragazzi.
La otra institución también cansada, que está en crisis y que está también contribuyendo a esta deshumanización que vivimos, es precisamente la Iglesia Católica.
L'altra istituzione in crisi è la Chiesa Cattolica.
La Iglesia Católica, según yo entiendo, ¿verdad?, y estoy leyendo de Jesucristo, debe ser un pueblo móvil, un pueblo peregrino, que evangelice, un pueblo servidor, un pueblo que hable, pero también que haga, como lo hizo Antonio de Padua.
Allora, la Chiesa, come la vedo io, come la interpreto io, deve essere una Chiesa mobile, che in movimento, una Chiesa che serve, una Chiesa che parla e anche che fa, come ha fatto San Antonio de Padua.
Cristo pensò in una Iglesia servidora, ¿sí? Pero vemos hoy una Iglesia servida. También vemos una Iglesia que está con los laicos, una Iglesia que la mayor parte, Jesús convive con ellos, hombres y mujeres, sus discípulos son hombres, son mujeres, y una Iglesia que es enviada para llevar una buena noticia.
Cristo vedeva la Chiesa con una Chiesa que serviva al popolo, non una Chiesa che è servita come adesso. La Chiesa, come la vede Cristo, deve stare con i laici e deve portare la buona notizia.
La Iglesia actual, en su mayoría, tiene todavía una estructura medieval, una estructura todavía de neocristiandad. ¿Por qué? Porque se dedica mayor parte al culto, su atención está alrededor del culto. Hoy se define quizá una vida sacerdotal, y tal vez aquí, no sé en Europa, pero en América sí, en México sobre todo, sacerdotes concentrados en el culto, ¿verdad?, que viven para celebrar las misas, y de ahí a la oficina, administrar dinero, papeles, ¿verdad? Una Iglesia burócrata, asentada, que tiene poco tiempo para acompañar a la gente de la calle, a la gente de las vías. Es una Iglesia que recibe por citas, ¿verdad? Y muy pocos obviamente serán los que hagan esas citas. Y entonces no hay tiempo. La estructura, la formación que se tiene es para eso, para una vida sedentaria.
La Chiesa attuale è una struttura medievale di stile da neocristianesimo, si dedica principalmente al culto. Non so qui, ma in Messico i sacerdoti si concentrano molto sulla burocrazia, amministrare i soldi, le carte, c'è molto poco tempo per la gente normale, per la gente della strada. È una Chiesa che riceve per appuntamento e non una vita sedentaria, non una vita mobile come quella che io ho interpretato.
El modelo sacerdotal de las nuevas generaciones de sacerdotes es el cura de Ars. Este cura de Ars se caracterizó por ser un hombre precisamente de parroquia, pero una parroquia al estilo de hoy, del estilo no moderna, no actual, sino de cómo está la Iglesia hoy. Un sacerdote que se santificó confesando horas y horas y horas, que se pasaba de la misa a su oficina parroquial, atendía a la gente, casi no salía, era muy fiel para estar en lo que era la administración y el culto.
¿Cómo se dice?
El cura de Ars.
Cura de Ars. Es que no lo conozco, este concepto.
El santo cura de Ars. Es el patrón de los párrocos.
La muerte del sacerdotale actual, pero del curato di Ars, che si dedica molto alla sua parrocchia, alla preghiera e a poco altro.
D'argento.
El denaro.
Entonces, el modelo que es Cristo es otra cosa. O sea, el cura de Ars es el modelo clerical también, ¿verdad? Es el modelo clerical. Cristo es otra cosa, porque él se pasó 30 años de su vida preparándose para el ministerio, para el servicio público. Le dejamos vivir menos de 3 años en la vida pública. Celebró una sola misa y no la cobró.
Allora, il modello di Cristo è un'altra cosa. Ha lavorato per 30 anni della sua vita preparandosi per amministrare la Chiesa. Praticamente lui si è dedicato alla vita pubblica per 3 anni e ha fatto solo una messa e non ha fatto pagare per quella messa.
Entonces, en este contexto, podemos imaginar un México que ha permitido que haya niveles de corrupción altísimos, la corrupción en todos lados. El gobierno federal, que le importa mucho, está obsesionado mucho con la imagen exterior, que trata de cuidar la imagen, pero que está muy despreocupado de transformar las realidades hacia adentro.
Quindi non c'è stupirsi se in questo contesto il Messico è molto corrotto, ci sono livelli molto alti di corruzione. Il governo federale è ossessionato con la sua immagine verso l'esterno, però non è preoccupato per quello che accade all'interno del Messico.
Así las cosas, las corporaciones policíacas en México, la mayoría de las corporaciones policíacas han entrado también en esos niveles de corrupción y entonces extorsionan al ciudadano común, no cumplen con la justicia, la Procuración de Justicia también se ha corrompido y México se ha vuelto un espacio violento, difícil para todos los mexicanos, especialmente ahora que el presidente Calderón ha hecho una guerra frontal contro il narco, ¿verdad?
Allora, allo stesso modo le varie corporazioni della polizia, ci sono vari tipi di polizia municipale, statale, federale, ci sono tantissimi tipi di polizia in Messico, sono tutte molto corrotte, praticano l'estorsione, poi anche il sistema di giustizia in Messico è totalmente disastrato e corrotto. C'è molta violenza, ci sono livelli molto alti di violenza, specialmente adesso che Calderón ha cominciato la sua guerra frontale contro il narco, che ha scatenato 30.000 morti dall'inizio della sua amministrazione.
Il sud di México, la frontera sud di México, è specialmente vulnerabile, è specialmente dove si è concentrato più la corruzione. Podemos decir che ahí è dove muchas autoridades se han corrompido más. Y donde se ha vuelto un espacio, un corredor más violento para todos, pero sobre todo para los migrantes, las personas migrantes que vienen del sur.
Allora, in questo contesto la frontiera sud del Messico è dove si è più concentrata la corruzione delle autorità, molte autorità sono corrotte e il sud del Messico si è trasformato in un corridoio di violenza per i migranti.
La expresión más dramática de esta violencia, esta agresión que se vive contra los migrantes, son los secuestros, ¿sí? La desaparición de cientos y cientos y cientos de personas que sus familias los buscan, no saben dónde están, pero que muchos de ellos son secuestrados, y al secuestrarlos cada vez los secuestros son más sanguinarios, cada vez los secuestros son más violentos y más mortales.
Questa violenza ha preso forme estreme, in particolare ci sono moltissimi sequestri, sono centinaia di persone scomparse, i loro bambini non sanno dove sono, però sappiamo che molte di loro sono state sequestrate a scopo di estorsione. Per aggiungere qua un dato, secondo stime ufficiali, in un anno sono stati sequestrati 20.000 persone.
Commissione Nazionale dei Diritti Umani. El 15 de junio de 2009 sacó un informe que es parcial, puesto que nadie tiene datos globales, datos totales de lo que pasa con los migrantes. Es una realidad completamente desconocida. Nadie tiene exactamente estadísticas exactas de eso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe ese día diciendo que había 9.758 personas secuestradas, o sea que había habido esa cantidad, casi 10.000 secuestros de personas migrantes procedentes del sur, centro y Sudamérica.
Allora, giustamente Solinda adesso ha citato la fonte, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani messicana, il 15 giugno 2009 ha pubblicato un informe parziale, quindi stiamo forse parlando solo della punta dell'iceberg. Non ci sono purtroppo né dati né statistiche ufficiali, perché il governo non le pubblica, non ci sono. Comunque questo rapporto della Commissione Nazionale per i Diritti Umani diceva che in 6 mesi erano state sequestrate 9.758 persone provenienti dal Centro America e da altre parti dell'America Latina che stavano attraversando il Messico come migranti.
En 2010 la misma comisión emitió un segundo informe, igual por 6 meses, pero ahora aumentó, son 11.333 personas secuestradas a través de 214 secuestros masivos.
Allora, la stessa commissione un anno dopo, nel 2010, ha pubblicato un altro rapporto, però questa volta il numero dei migranti sequestrati è cresciuto, è andato fino a 11.333 persone che sono state sequestrate in 214 incidenti separati di sequestro di massa, quindi grandi gruppi di persone vengono sequestrati tutti nella stessa occasione.
Ovviamente los secuestros le dejan a nada más por este rubro de secuestros 50 millones de dólares al año a la mafia, a los secuestradores.
E questi sequestri fruttano alle mafie messicane 50 milioni di dollari all'anno.
Dentro de esa mafia podemos entender que hay corporaciones, hay ministerios públicos, hay algunos jueces, hay también participación de algún gobernador, la policía federal, etc.
Diciamo che c'è la partecipazione o la quiescenza in questi sequestri di polizia, procuratori, giudici, la policía federale e anche qualche governatore.
La labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos de los migrantes pues se ha vuelto cada vez más difícil, porque hemos puesto en evidencia, hemos dejado en claro quiénes están participando en eso, qué corporaciones, cómo lo hacen. Estamos presentando denuncias que obviamente no se habían hecho y que son muy peligrosas, como la última que tuvimos que poner contra los mismos Zetas, el grupo delictivo de los Zetas, que son hoy por hoy el grupo más poderoso, más fuerte, que está en 20 estados de la República Mexicana y que ciertamente cuenta con el apoyo de altos funcionarios de gobierno.
Allora, diciamo che il lavoro dei difensori dei diritti umani è sempre più difficile, perché mettiamo in evidenza chi sta facendo questi sequestri e sporgiamo denuncia. Come per esempio la ultima che abbiamo fatto contro gli Zeta, che è una specie di mafia messicana che è presente in 20 stati della federazione e che è appoggiata da alti funzionari del governo.
La parte della Iglesia Cattolica che sta molto dinamica, pues como su nombre lo dice, es la pastoral de la movilidad humana, ¿verdad? Tenemos 52 casas o albergues en la República Mexicana.
¿52?
52.
Diciamo que una parte de la Chiesa Cattolica que es dinámica y está cercando di aiutare la situación es la pastoral de la movilidad humana, que ha 52 rifugi en tutta la Federación del México. México es un Estado federal, un poco como los Estados Unidos.
Algunos de los defensores que defensoras que estamos en esas casas o albergues tenemos medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alcuni di questi difensori hanno ricevuto misure cautelari da parte della Commissione Interamericana per i diritti umani, le misure cautelari di protezione, forse saprete, siete studiosi dei diritti umani, è un ordine che la Commissione Interamericana dei diritti umani dà allo Stato messicano di provvedere protezione per i difensori in Messico.
E tenemos hasta la fecha 47 casos di agresiones personales, pero también entradas violentas a nuestros albergues con gente armada para quererse llevar migrantes.
Ci sono 47 casi di aggressioni fisiche contro i difensori dei diritti umani e vari casi in cui la polizia è entrata violentemente dentro questi rifugi per portarsi dei migranti o